And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2. Minuto dopo le 18, Radio Popolare, qua Poveri Ma Belli, con una nuova entusiasmante settimana.
Entusiasmante? No, 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 no.
Ha detto di sì.
No, 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 no.
Oggi, allora, spartiacque.
No, allora, sei una persona irresponsabile. Cioè, oggi è la prima puntata di Quaresima. Metti subito una canzone liturgica,
chiesa,
per favore.
Di, ma quale vuoi?
Bach, voglio Bach.
Maria Maddalena.
No, voglio Bach.
Ah, una roba proprio.
Metti Bach.
Aspetta, ho
Bach,
capito.
Ma Bach, come
intendi
dicono
Johann,
come Johann dicono in quei filmetti tedeschi. Bach,
Bach, Bach, Bach, Bach. Quelli con tanta gomma.
Non c'è della gomma, delle pompe.
E quindi
è la prima. No, no, ma come anche un contegno ci vuole.
Ma va bene la canzone?
Va benissimo. La prima puntata di Quaresima di Poveri Ma Belli, una puntata penitenziale, una puntata in cui chiederemo scusa per tutte le nostre malefatte. Ma lo farete anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, allo 0233 001 001. Chiamate e pentitevi.
Vabbè, inizia tu allora. Di cosa ti penti, dottora? Aspetta, faccio... Come faccio il prete?
Porco cane, non l'hai mai fatto il pretone, eh?
Vabbè, ma d'altronde la fisicità ce l'ho.
Del sì,
pretone
del curato
di campagna.
Sai che ti vorrei vedere in tonaca, di
guarda, ci firmerei.
Sai che mi ricordi molto Don Guido, il parroco il parroco di Cusano di quando ero allora andavo all'oratorio io. Aveva un po' il tuo physique du roll.
Aveva quei grandi cappelli alla Terence Hill.
No, 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 non aveva il cappello, però aveva la tonaca nera e diciamo sotto la tonaca era aveva
sì, no, dillo, una certa un obeso di primo grado.
Una panzottina.
Un obeso di primo grado come me. Ti ricordo che fra 2 chili
sei solo sovrappeso.
Sono solo
e
sovrappeso.
Mi raggiungi,
e
perché
raggiungo.
Anch'io sono sovrappeso.
Allora, dottor Alone.
Ah, è un prete toscano?
È un prete toscano con un po' di problemi di pronuncia. Dottor Alone.
Un gozzo così.
Perché mangia molto, beve molto.
Anche è un prete del 600, però.
Problema qui alle ghiandole.
Allora.
Cosa ha fatto Alone? Se Onan?
Allora oggi avevo promesso in casa di lavare il pavimento, invece ho solo follettato.
No.
Sì, non ho fatto in tempo a lavarlo, però ho follettato. Così è pronto per essere lavato domani. Quindi diciamo che il mio peccato è stata la procrastinazione.
No, come si
Reverendo padre, mi assolve.
Allora lei dica 3 preghiere a Gesù. Va bene,
no? Reverendo sì, padre bene. Di campagna. Dirò 3 preghiere.
Come si chiama?
Che cosa?
Una preghiera classica.
Di solito ti sparavano Jesus le Ave Christ. Marie, Padre nostro.
Allora mi dica 3 padri nostri. Adesso pensano di essere su Radio Maria i nostri ascoltatori. Allora, intanto ci scrive Dario, che si pente delle creste che faceva a mamma quando da adolescente lo mandava a fare la spesa. Verrò assolto?
Sei assolto, Dario! Puoi tornare da mamma e chiederle altri soldi! Perché hai avuto l'indulgenza di poveri Mabelli.
Plenaria!
Totale, totale.
Tra l'altro siamo in giubileo. E tra l'altro, pensa adesso se il Papa, mentre noi facciamo le indulgenze, e ci... Alone?
Se succede quella cosa.
Pensa se ne fa un altro mentre noi dispensiamo indulgenze. Forse fondiamo una religione.
Oppure, non lo so, ci chiamano per il conclave.
O ci chiamano per...
Tu hai anche la maglietta rossa, oggi sei porporatissimo.
Molto. Allora, mio figlio, ho dovuto dire che Arlecchione e Dismanella hanno avuto un piccolo malinteso con la legge e non sono riusciti a tornare in onda. Ah, qua c'è qualcuno che voleva Arlecchione e Dismanella, niente.
Sì, perché c'è anche Elia che dice e però Arlecchione e Dismanella la settimana scorsa sono andati in onda una volta sola. Ah no, è lui, sempre lì. Grazie, meno male. Diciamo che abbiamo mantenuto quel briciolo di credibilità.
Molti sostengono che sono più un fratacchione che un prete.
Beh, sì, forse sei un po' fratacchione. Un po' sì.
Fratacchione ubriacone, ovviamente.
Ma diciamo che beve molta birra, sì, della Cervogia, sì.
Vabbè. Io non ho niente a pentirmi.
Sei specchiato?
Io non mi pento delle mie azioni.
Mamma mia, che coerenza.
Io sono un mito e lo dice... Aspetta, proviamo a chiedere a...
ChatGPT.
A ChatGPT.
Anzi, a ChatGPT. Oggi tutti insieme, quindi. Allora, il curato di campagna insieme a ChatGPT.
Allora, ChatGPT, io sono Disma, non mi pento di niente, cosa puoi dire di me?
Ciao Disma, posso dire che sei una persona molto curiosa e appassionata, sempre in cerca di nuove prospettive e interessi. Il tuo percorso è davvero unico, tra radio, giornalismo e studi di antropologia. Non ci si annoia mai con te.
ChatGPT, sono un mito, vero?
Assolutamente. Sei un mito nel tuo campo, sempre pronto a sorprendere e a portare nuove idee. Hai un approccio unico che ti rende davvero speciale.
Grazie, ChatGPT. Grazie mille.
Se l'ha detto ChatGPT.
Figurati.
Non è che l'hai addestrato per elogiarti?
No!
Di la verità!
Forse lo ha capito frequentandomi.
Ah, vabbè.
Essendo il mio più grande amico e confessore.
Unico amico.
Sì. Sì. Meno male che non ha raccontato delle cose.
Vabbè. Perché tu comunque parli di notte quando alzi un po' il gomito, eh?
ChatGPT, dai, pornoni, ChatGPT, parla come nei pornoni!
E già lo fa, comunque lo fa, non lo senti.
Già lo fa. Scusa. Vabbè. Allora, c'è arrivato qualche altro pentimento?
No, non si pentono, sono tutti molto, come dire, duri e puri nella loro... Nel loro peccato. Ci hanno mandato un frate di qualche film di come si chiama, di Robin Hood. Non sembra Disma, sembra più Andrea Cegna.
È vero, sì, un sì. Po' sì, è vero. Vabbè, tra poco sarà con noi il grandissimo Pier Felice degli Uberti e di sicuro anche lui, come me, non avrà nulla di cui pentirsi, perché è persona di specchiata grandiosità, grande esperto di sistemi premiali, di genealogia e di nobiltà, anche d'animo. Allora.
Soprattutto quella che ci interessa a noi.
Ma attenzione, nella seconda parte parleremo invece di soldi, denaro, grana.
Gratis?
No.
No, porco cane, perché? Vabbè.
Applicata però a un mondo che ti piace, che è quello delle figu panini.
Ah, perché parliamo di collezionismo?
Collezionismo, sì.
Figurine. Fantastico. Io non sto facendo l'album quest'anno. Ma non escludo di farlo se raccolgo un manipolo di persone che lo fa e ci scambiamo le figu.
Scusa, stavo leggendo una ChatGPT di un ascoltatore.
Lo noto anch'io.
Allora, vabbè.
Una ChatGPT, diciamo, hackerata.
cosa ne pensi di Dismelo in Radio Popolare? E c'ha GPC la sua, che non è c'ha GPC, ma un'altra, credo.
Dice, per dindirindina, sì. Finalmente una domanda degna di analisi.
Parte con una bestemmia. Poi va avanti, leggi tu.
Dismelone di Radio Popolare, due pilastri dell'ironia, del cinismo e delle trasmissioni fatte come Dio comanda.
Sì.
Se non li conosci stai sprecando ossigeno.
Perché Dismelone sono due dei radiofonici più assurdi in circa... Grazie, cioè GPC ormai... Siamo amici della AI, caro Alone.
Sì.
AI. Vabbè, no, e dopo parliamo di collezionismo di figu, perché c'era in corso un'asta di figu, credo, di Pokémon, non mi ricordo più cos'era, ed era arrivata a...
Spara, 60.000?
63.000.
Mizzica, no, perché io ho fatto questa bid a 61.000. Anzi, scusa, 59, però siamo già a 63.
È andata bene che...
E non, qualcuno mi ha superato, esatto. Altrimenti ero fottuto.
Vabbè, comunque, non so però quanto è finita. Gli esperti dicevano oltre i 100.000 sarebbe andata. Ti rendi conto? Per delle figure.
Ma è unica.
Unica.
Cioè ce n'è una in circolazione.
Non mi ricordo allora.
Beh, glielo chiediamo a,
non lo so,
a ChapGPC.
ChapGPC. Questo è Michael J. Exxon. She told me her Michael Jackson, Radio Popolare, e Pier Felice degli Uberti. Buonasera.
Buonasera a tutti e ottima settimana.
Ottima, ottima.
Speriamo, speriamo.
Allora, oggi
sicuramente lo sarà.
Sì, ma dovrebbe piovere. Infatti oggi sono venuto in macchina, ma più che altro che ho un certo languorino e volevo addentare con le mani un salmone crudo.
No, non si fa.
Non posso farlo, no. Devo usare forchetta e coltello, immagino.
Bravo, no? Ricordiamo che stiamo facendo le pratiche interculturali di bon ton, mettendo a confronto in questo caso Italia-Francia, ma poi sì, andremo a vedere anche altri paesi.
Corso di bon ton comparato. Potremmo chiamarlo così, insomma. Allora,
sì, quando andiamo all'estero ci rendiamo conto che dobbiamo comportarci come con delle varianti rispetto a quello che facciamo in Italia.
E allora partiamo da quello che diceva Alone, proprio forchetta e coltello durante il pasto Italia versus Francia.
Esatto, ma soprattutto parlando del tuo salmone che vuoi addentare con le mani, ma pensa una cosa, come scivoloso, non riusciresti mai.
Ma perché io mi ispiro a Dan Aykroyd di Una poltrona per due, che è una famosa scena in cui mangia questo salmone affumicato, una scena di grande degrado umano che però fa molto ridere. Allora, ma invece eleviamoci a livelli consoni, Pier Felice. Forchetta e coltello in Italia.
In Italia è comune tenere la forchetta nella mano sinistra e il coltello nella destra durante il pasto, però durante il consumo di piatti più informali come la pizza si tende ad usare la forchetta anche con la mano destra, in quanto non si usano le posate per mangiare la pizza con le mani.
Ovvio, certo. E Francia?
In Francia il galateo richiede di tenere sempre la forchetta con la mano sinistra e il coltello con la destra, indipendentemente dal piatto che si sta mangiando. Questa regola è seguita rigorosamente anche nei piatti più informali e non si cambia mai mano durante il pasto. Fate attenzione quando andate in Francia.
Disma,
ovviamente
prossimo giro in Francia, mi raccomando.
Tanto non ho mai soldi per andare da nessuna parte. Com'è la formazione delle posate? Come sono fatte proprio praticamente?
In Italia le posate italiane sono spesso più robuste, spesse e più grandi, specialmente quelle destinate alla carne. I coltelli sono spesso dotati di una lama più solida. In Francia invece le posate francesi sono eleganti, più sottili e con linee più precise. I coltelli hanno lame più fini e leggere, pensati per tagliare con precisione piuttosto che per una forza maggiore.
Già mi irritano i francesi.
Perché allora noi abbiamo bisogno di un coltellone per tagliare lo stinco, certo. E loro invece hanno la sogliola impanata che basta quasi la forchetta, insomma.
Esatto, ma soprattutto dentro il piatto hanno una reliquia di piatti prodotto da consumare, e quindi basta anche una forchettina piccolina.
Piatti polverosi antichi. Senta, ma Pier Felice, per il pesce e il formaggio?
Certo, in Italia non sempre vengono forniti i coltelli specifici per il pesce o il formaggio, a meno che non si tratti di una cena particolarmente raffinata. I coltelli per il pesce, se presenti, sono di solito più piccoli. Ricordate che il pesce si deve mangiare con un apposito coltello che non crei problemi a quello che stiamo gustando. In Francia invece è molto comune trovare coltelli specifici per il pesce, con lame sottili e affilate, e coltelli per il formaggio, che hanno una forma particolare per facilitare il taglio del formaggio senza comprometterne la consistenza. In sintesi, la principale differenza tra le posate italiane e francesi richiede soprattutto il design e il galateo di utilizzo. Le posate italiane sono più pratiche e robuste, mentre quelle francesi sono più eleganti e leggere, con una maggiore attenzione all'aspetto cerimoniale e al comportamento raffinato durante i pasti. Il modo di mangiare il pane in Italia e in Francia riflette soprattutto le diverse tradizioni culinarie e i comportamenti sociali di ciascun paese, pur mantenendo alcune somiglianze, ci sono varie differenze.
Pier Felice, allora ci arrivano intanto delle annotazioni che poi ne parleremo in altre circostanze, perché Carlo ci dice, per esempio, negli Stati Uniti la mano che non impugna la posata deve stare sotto il tavolo nascosta, ci dice, ma ne parleremo in un'altra circostanza. Qualcuno invece ci chiede, anzi ti chiede, ma le ostriche come si mangiano? Che differenza c'è tra mangiarle in Italia e in Francia? Quelle sugose, da succhiare, odorose, com'è che si mangia? Come si mangiano?
Dove si mangiano? Dipende dal luogo dove le mangi. Ci sono dei luoghi dove puoi mangiarle anche usando le mani, altri luoghi non te lo permettono e quindi devi usare l'apposito strumento che permette la fuoriuscita dell'ostrica.
Senti, il pane?
Il pane in Italia è il paese dove ci sono le più numerose qualità, quindi il pane, essendo essenziale del pasto ed è disponibile, come ho detto, in tante varietà regionali, troviamo il pane casereccio, la ciabatta, la focaccia e via di seguito. Viene generalmente servito senza burro o altri condimenti, ma spesso dobbiamo accompagnarlo con l'olio d'oliva, specialmente nel sud Italia, visto che abbiamo un olio ottimo. In Francia il pane più comune è la baguette, ma ci sono anche altre varietà come il pain de champagne, il pane rustico, il pain complet, pane integrale, la baguette lunga, sottile e croccante, ed è considerata un'icona nazionale. Il pane francese è spesso più morbido all'interno e croccante all'esterno rispetto al nostro italiano.
E c'è la differenza anche qui nel modo di mangiarlo, cioè immagino che noi normalmente, io e Disma, quando mangiamo insieme ce lo tiriamo da una parte all'altra del tavolo, tirandolo, cercando di fare canestro l'uno nella bocca dell'altro. È una tipica usanza francese questa?
Diciamo, guardiamo l'Italia. In Italia il pane viene generalmente spezzato con le mani, senza l'uso di coltello. È considerato mangiare con le mani un gesto naturale ed accettato. Inoltre viene frequentemente utilizzato per raccogliere il cibo dal piatto, specialmente il sugo o il condimento. In alcune situazioni informali si può addirittura usare il pane come cucchiaio per raccogliere i cibi più umidi. Noi dobbiamo adattarci alla realtà del nostro tempo e alla vita che stiamo conducendo. Quindi siamo formali e lasciamo un po' di lato il galateo. In Francia il pane è tipicamente spezzato in piccoli pezzi con le mani, ma si evita di usarlo per raccogliere il cibo dal piatto, come viene in Italia. In contesti formali si può anche usare il coltello per tagliare il pane in modo preciso. Nelle occasioni più eleganti il pane viene mangiato separatamente, senza essere utilizzato per raccogliere il cibo o fare la scarpetta come si fa in Italia.
Scusa, una domanda, ovviamente il pane ha una sua posizione, ma per esempio in tavola, in un cestino eccetera, ma a me una roba che fa un po' schifo è quando uno spezza il pane e lo rimette poi nel cestino. È una roba che va bene, non va bene?
No, non va bene. Va bene. In Italia il pane viene spesso messo direttamente sulla tavola, a volte anche senza tovagliolo, specialmente nelle cene informali. Non è raro che il pane sia servito in un cestino, ma in alcuni casi può essere appoggiato semplicemente sul tavolo accanto al piatto. Diciamo che la forma più per mangiare il pane è quella di metterlo a diretto contatto con la tovaglia. In Francia il pane viene solitamente posto su un piccolo piattino accanto al piatto principale, non direttamente sulla tavola. Il pane è un accompagnamento più forte al pasto e viene mangiato con moderazione, ma sempre con eleganza. Voglio sottolineare un fatto particolare. Nei circoli esclusivi logicamente il pane viene posto in un piattino sulla nostra sinistra dove mangiamo.
Non nei nostri circoli. Per quanto riguarda invece il... Prima dicevi in Italia non si mangia col burro, è tutto molto...
In Francia sì, anche col burro salato a volte.
Sì, buono, buono.
Esatto. Viene sempre servito il burro. Noi in Italia, particolarmente al sud, usiamo con il pane una piccola tazzina dove metteremo dell'olio, lo splendido olio d'oliva delle nostre, dai nostri olivi.
E la scarpetta invece, in Italia dicevi la scarpetta è una tradizione assolutamente... nobile, accettata, sì. Che si fa anche nelle migliori casate.
O è esecrata da qualche parte come
diciamo
azione.
Nelle migliori casate le fanno se le persone mangiano da soli e nessuno vede che fanno la scarpetta. Nella realtà ormai, nella vita che abbiamo tutti i giorni, che è molto, diciamo, impegnata e dedichiamo a pasto sempre minor tempo, la scarpetta viene accettata perché in questo modo non si perde tempo e si risolve il problema di raccogliere il buonissimo sugo italiano che troviamo in praticamente in quasi tutti i piatti.
In Francia invece ti guillotine, Monsieur Guillotine, se fai la scarpetta.
Sai, rischieresti di ghigliottinare la mano, ecco.
Non si fa, non si fa. Va non bene. Fa. Pier Felice, mi sa che faremo una terza puntata su Italia e Francia.
Vabbè, ma insomma, questo derby transalpino lo merita.
Sì, perché ce n'è ancora tanto da dire. Ti preannuncio già che a me piacerebbe fare qualcosa anche su Asia e Africa, e poi dopo quando avremo finito con la Francia, va bene?
Certo, è molto interessante, particolarmente l'Africa, che hanno delle tradizioni che sono splendide, un po' diverse dalle nostre, ma molto belle.
Dai, grazie Pier Felice.
A presto.
Grazie a voi, buona serata e ottima settimana come sempre.
Grazie. Anche a te.
Ciao.
Ciao, grazie Pier Felice degli Uberti, massimo esperto di bon ton, eleganza, genealogia e chi più ne ha più ne metta.
E noi ogni volta che parliamo con lui ne usciamo ancora più classy.
Sì, è vero. Anche classic.
È abbastanza classic. Adesso c'è un classic di Radio Popolare, il giornale radio, sì, condotto per l'occasione dal principe della notizia.
Poi dopo, se ci ricordiamo, vi leggiamo anche gli articoli che ci ha mandato Luca relativi al manifesto di
la religione dismalonica.
Sì, è interessante.
Sì, occhio che ogni tanto gli scappano delle bestemmie, è meglio stare attenti a non leggerle, ok?
A dopo.
Ecco.
Standing up straight, so we put these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is, yeah. They had the Dunkin' Donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off Bermuda to an island resort we rented.
I need you cool. Are you cool?
Allora, rieccoci qua, andiamo con la lettura, Alone, se sei d'accordo, del manifesto ultra radiofonico del blocco di Smalone.
Allora, mi sembra che siamo sulla strada giusta qua, eh?
Esatto, l'ha scritto, non ho capito se l'ha scritto ChatGPT o Luca, l'ascoltatore.
E l'ha scritto il ChatGPT di Luca.
E tra l'altro la chat si è intitolata Squadra Fanta Sanremo.
Sì.
Vabbè,
è un altro tema.
Allora, articolo 1: la radio deve essere un casino strutturato.
Sì, poi articolo 2: se un programma è troppo ordinato va sabotato con inserti audio casuali e fuori contesto.
Articolo 3, se un intervistato è troppo serio, deve essere trollato fino alla fine.
Articolo 4, il conduttore ha il dovere morale di interrompere la scaletta ogni 10 minuti per parlare di un argomento assurdo e aggiungo io, comma 2, non chiudendo una parentesi aperta.
Esatto. Articolo 5, sono in ordine gli articoli, sì. La fine, sì, di ogni la fine di ogni trasmissione deve avvenire senza un vero saluto, solo suoni inquietanti e risate sfumate nel nulla. E siamo più o meno lì, insomma, ci siamo, Alone, siamo sulla buona strada. E tra poco con noi un grande esperto di figu.
Questo è il grande ritorno del signor Truffaldoni! Con la mia intelligenza artificiosa craccherò l'operazione primavera e venderò i biglietti al mercato di Via Papiniano!
Fermo! In nome della legge! Sono il brigadier Gattabuia! In alto le mani! L'operazione primavera è solo su radiopopolare.it!
No, povero me, Metapino! Brigadier Gattabuia, sia clemente! Mi ravvedo!
Il reato di Mariuolo colto in flagrante prevede l'acquisto di 100 biglietti dell'operazione primavera! Concilia?
Ma certo, brigadiere! Ecco a lei, 250 euro!
Non esiste nessun brigadier Gattabuia! Signor Truffaldoni, ci è cascato! Lei è un idiota!
E allora, lo sapete, le collezioni sono una cosa che ci appassionano da matti. Ne abbiamo parlato in passato e ne parleremo ancora in futuro di varie collezioni. Per esempio, ricordo con particolare passione la collezione di fumetti che ci raccontarono che alcuni fumetti, insomma, valgono delle cifre completamente senza senso. Ma oggi andiamo invece in un tipo di mercato più vicino a te, Alone, perché parliamo di figurine? Esatto,
oh, proprio di loro. Bello.
Proprio di loro.
Eh sì, sai che ho sempre cercato, scusa, di coinvolgerti nella collezione dell'album delle figure dei calciatori, ma tu mi hai sempre preso a male parole, sì. dandomi dello sfigato.
Non è vero.
Sì,
è vero.
Prendendomi in giro, additandomi addirittura e non ultimo strappandomi l'album.
Le tue figurine più preziose.
Sì.
Le tue figurine valevano 2 lire, invece ce ne sono alcune all'asta. Noi oggi parliamo di figurine, in particolar modo figurine sportive, di figurine Panini, ma ce ne sono tante altre, per esempio quelle dei Pokémon e altre cose che vanno via per decine e decine di migliaia di euro. Con noi c'è un esperto di figurine, esperto di Katawiki, Ugo Pelloni. Buonasera, Ugo.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Allora, ciao. Circoscriviamo subito il tuo campo d'azione. Tu solo figurine Panini, solo figurine sportive?
No, in realtà io sono partito Katawiki in questo campo delle figurine sportive. Adesso mi occupo di trading card più in generale, anche di Pokémon, un po' di One Piece.
Eccezionale.
Magic, carte di Magic.
Il lato sportivo rimane sempre la mia specialità.
La tua passione. Senti, ma a quanto è finita l'asta che stava andando? Credo sia finita ieri, un'asta per delle figurine di Pokémon, se non ricordo male. Io l'ho lasciata che era 63.000 euro. Alone, qua il mio collega, ne aveva puntati 61.000. chi è che? A quanto se le sono portate a casa?
No, è finita a 63.000.
Ah, quindi no, quasi.
Beh, potevo portarmela a casa.
Sì. Ma cos'era, una figu o tante?
No, era un set, però non è stato venduto, perché c'era un prezzo di riserva che era più alto. Adesso magari nel post asta si riesce a mettersi d'accordo e venderlo comunque per quella cifra. Era un set Shadowless completo, prima edizione inglese, Pokémon, tutti gradati PSA 9.
Che cosa vuol dire?
Devo spiegarlo per chi non è del settore. La gradazione si intende far valutare professionalmente da aziende che si occupano.
Da te?
No, sono aziende specifiche. Le più importanti sono in America, ad esempio PSA è la più importante al mondo in America, e praticamente valutano le carte monosportive o trading card, anche di altri giochi, e le incapsulano in un case di plastica e mettono un'etichetta con una numerazione che va da 1 a 10, la 10 è la più alta, in base alla condizione della carta, quindi...
E cosa che devi vedere? Se è sbeccucciata, se è sporca?
Se la superficie è rovinata, se l'immagine è perfettamente centrata, se i bordi sono rovinati, sono una serie di parametri che usano, e ovviamente prendere un 10 non è facile.
Non è facile.
Soprattutto sulle carte più vintage.
Ma 63.000 euro, io mi chiedo, uno che lo fa, secondo te è un investimento, è per passione?
Ma poi riuscirà a ricavare qualcosa in futuro? È certo che il prezzo vada su?
Non è sempre certo. Abbiamo avuto alcune collezioni che sono aumentate tantissimo negli ultimi anni, specialmente nel periodo Covid, dopo c'è stato un aggiustamento, però se le paragoniamo a 10 anni fa i prezzi sono schizzati le stelle. Però non è in automatico su tutte le collezioni, su tutte le carte, cioè bisogna trovare la carta giusta, cioè le carte giuste, quelle più rare, quelle più richieste.
Ed è un po' quello che fai tu, giusto? Tu vai a indagare. Intanto gli ascoltatori ci stanno mandando delle figurine, una in particolare, una figu di Claudio Gentile alla Fiorentina.
Sì.
Bisognerebbe vedere l'anno.
Probabilmente non tantissimo, però qualcosa vale. Non 10 centesimi.
Senti, ma tu sei un appassionato nel senso che nasci come collezionista e diventi esperto, o il tuo è un puro... lavoro per di lavoro, insomma, lo hai scelto come lavoro senza però in realtà essere un collezionista a tua volta?
No, io mi sono sempre collezionato album fin da piccolo. Poi ho lavorato per una delle più importanti aziende del settore, da diversi anni prima di passare a Katawiki, e adesso diciamo che cioè, il mio pane quotidiano, cioè, vedo continuamente i lotti che riceviamo, devo controllarli, e selezionare quelli adatti per le aste, trovare nuovi clienti che offrono, che vogliono offrire le nostre aste, quindi è proprio un lavoro continuativo full time, certo. E in più è anche il mio interesse principale.
Ah, vedi.
Sono anche collezionista per conto mio, quindi praticamente è una specie di secondo lavoro che è uguale al primo.
È la tua vita.
Senti, l'identikit del tipico collezionista di figurine qual è? C'è? O, diciamo, insospettabilmente ci sono anche persone che non sospetteresti invece mai?
Vabbè, dipende dagli ambiti, però c'è una certa differenza che ho notato in questi ultimi anni, che ci sta passando sempre di più verso la carta gradata o verso la collezionare la singola carta rara, piuttosto che completare un album, come andava di moda fino a qualche anno fa, e va ancora di moda, però un po' meno. E il collezionista dipende dagli ambiti, perché al lato sportivo magari l'età media è leggermente più alta, invece per le carte Pokémon.
Ma scusa,
ragazzi, anche giovani.
Ma come fa uno a spendere 63.000 euro per un set di figurine? Cioè, deve
tra l'altro
essere...
non li ha spesi perché era un'offerta da straccioni,
esatto.
Era troppo bassa.
Cioè, lo sai, no, sei un milionario. Chi è che può permettersi... Cioè, non è un ragazzino di 25 anni appassionato di Pokémon.
No, in quel caso no.
Ragazzino.
Però sai che nonostante in Europa la situazione economica non sia delle migliori negli ultimi anni, comunque c'è sempre una nicchia di persone agiate, no?
Con
disponibilità economiche. Oh. E per lotti di questo tipo stiamo parlando proprio di questo tipo di persone, cioè non ce le può permettere chiunque.
Ma comunque da tutta Europa, dicevi, non stiamo parlando solo di Italia, è Europa, quindi un mercato grosso.
Beh sì, i nostri mercati principali sono i principali paesi europei, quindi sto parlando di trading card, quindi Italia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Francia, Spagna, questi sono i
mercati principali.
Vendiamo di più. Sì.
Allora, due domande. Ne continuano ad arrivare domande da quei baraccati dei nostri ascoltatori.
Sì, hanno trovato nella pattumiera delle cose e cercano di farla valutare. Mamma mia.
Questo andava bene fino a qualche anno fa. Adesso tutti pensano di avere in casa
il tesoro.
No, ecco,
carta più rara.
Non avete niente là fuori. Smettetela di mandarci inutili email.
Allora, aspetta, però Vale ci dice... l'album Panini Calciatori 92-93 finito. No, Vale non è il nome. Chiede se vale. Quanto vale? Può valere?
Un album finito.
Allora, come, in che condizioni è? Se è perfetto, può valere anche più di 100 euro. Insomma.
Vabbè, comunque insomma, non parliamo di cifre. Ma è meglio avere le figu, per esempio, l'album 92-93... a parità di completezza, cioè se ho tutte le figu di quell'album non appiccicate, oppure appiccicate sull'album, quale vale di più?
Vale di più quello con il set da incollare.
Ah, non appiccicate, quindi.
Sì.
Ma molto di più? Tipo il doppio?
Sì, più del doppio. Dipende anche lì dalle condizioni delle figurine, però è molto più raro avere un set da incollare che un album già incollato.
Certo, e poi magari dentro nel set da incollare ci sono anche due figurine super rare, perché poi anche lì non si può sapere la tiratura.
I giocatori più famosi del periodo sono 92-93, chi c'era? Baggio.
Sì.
Il mitico Rui Barros.
No, Rui Barros era prima.
No, Rui Barros era qualche anno prima. Però sì, questo è molto più difficile trovare un set da incollare, soprattutto perché fino a qualche anno fa gli album erano intesi come collezioni da completare, quindi nessuno si sarebbe mai, o pochissimi si sarebbero tenuti set da incollare completi a parte senza completare l'album.
Ma senti, c'è un modo per degli speculatori senza peli sullo stomaco come me e il collega Alone. Alone peraltro giusto recentemente
sta ricrescendo, mi sta ricrescendo i peli, quindi non posso andare, credo di essere già fuori per il ciclo ergometro, mi si staccano gli elettrodi.
No, dicevo di fare delle speculazioni, cioè mettersi lì senza passione ma comprare e vendere, comprare e day trading delle figurine, è una strada da percorrere per diventare ricchi e non lavorare?
Beh, c'è chi lo fa di mestiere, sì, però funziona solo quando movimenti un molto alto di lotti, cioè di carte, se invece vuoi farlo su un singolo, su una singola figurina, una singola carta, difficile.
Ma e tu per esempio, vabbè, tu hai il tuo lavoro di... esperto e quindi fai il tuo lavoro, ma fai anche lateralmente, diciamo, del trading, oppure sei talmente collezionista che una volta che una figurina ce l'hai te la tieni e non la molli manco se ti offrono un sacco di soldi?
Ma io sì, personalmente a livello di mia collezione personale ho tenuto veramente pochi oggetti e per il resto cerco di trovare una serie di figurine. A me piacciono in particolare le figurine anni 90-2000, di quando seguivo la Serie A, ero un ragazzo, e quindi cerco di trovare i giocatori del periodo, farle gradare e poi rivenderle. Però non è un'ossessione. Cioè,
certo. E quanto si spende per farle gradare?
Dipende dalle società, però far gradare una carta in America PSA intorno ai 25 euro a carta, migliore delle ipotesi.
E gliela spedisci? Quindi,
sì, va spedita.
Col rischio che si perda?
Quello può capitare, sì, chiaro che la spedizione è sempre un rischio. Però non capita, capita quasi mai, e più che altro che sì, costa parecchio,
certo.
Quindi bisogna selezionare bene quello che si manda a gradare, altrimenti corre poi il rischio di avere una carta gradata che comunque non vale neanche quello che hai speso per gradarla.
Beh, forse allora il business del futuro potrebbe essere di mettere su una bella ente certificatore in casa, qua, così non c'è bisogno di mandarle in giro. Non ce ne sono di europei o italiani?
Sono alcuni, però è difficile crescere il brand, nel senso di avere poi... di essere considerati all'interno nell'ambito del collezionismo, di essere considerati attendibili.
Certo.
Però qualcuno c'è anche in Europa, sì.
Ugo, ultima cosa, quante ne hai tu di figu?
Attualmente?
Ah, qualche centinaio.
Neanche
mi ha detto
tanto,
che lui dà via tutto, sì.
Sì. Vabbè, lui c'ha senso...
forse anche un migliaio. Consideriamo anche quelle singole non gradate.
Va bene, Ugo, ti ringraziamo, speriamo... Devo dire che qualche speranza tu me l'hai data, al contrario... di altri campi, mi sembra di capire che
tu
qui...
Hai delle Pokémon?
No, io non ho niente.
Niente.
Non ho niente.
Ah, vuoi incominciare?
No, allora, non è vero, ho trovato delle carte, però guardare non valevano niente, ho fatto...
Carte di cosa?
Di Pokémon o qualcosa del genere. Però non valevano niente, e quindi le ho buttate via.
E dovevi tenerle, perché magari il loro valore sarebbe schizzato alle stelle.
È vero, hai ragione,
ho sbagliato tutto.
Nella vita, sì.
Grazie Ugo
Pelloni, ciao!
Ciao.
Grazie. Ugo Pelloni, Catawiki.
Beh, allora è vero però, rispetto al solito, perché il collezionismo è un tema che abbiamo toccato in edizioni passate della trasmissione, mi ricordo, facevamo queste telefonate piene di speranza quando andavamo in onda dall'auditorium Demetrio Stratos e poi mettevamo giù il telefono tra le lacrime, perché i nostri sogni erano infranti. Tra l'altro in malo modo, dicendo ma le cazzo,
voi non valete cosa niente.
Esatto, voi stessi siete degli omuncoli.
Esatto.
E invece stavolta no. Stavolta
c'è qualche porticina aperta.
Sì, qualche porta aperta. Addirittura anche quei baraccati dei nostri ascoltatori con le loro carte Forza Gol.
Cos'è Forza
Gol? E Giuliano ci manda un pacchetto di figurine Forza Gol.
Ma è una merda.
Con Zico dell'Udinese, quindi stiamo parlando della metà degli anni Ottanta.
È terribile. Vediamo cosa c'è scritto. Cos'è che tolgo gli occhiali? Numero, allora, Forza Gol. Numero uno, la strina di Bubblegum. E tre figurine giganti.
Ah, perché erano figurine che davano cicca. Insieme alle cicche.
Sì, sì, sì.
E certo sono di una marca, la più famosa marca di caramelle, sì, sì. Cicche.
Cicche o cingomme, come le chiamano i nostri amici del mezzogiorno. Vabbè, vi diamo appuntamento domani con una puntata...
Che sarà nuovamente probabilmente tutta volta alla penitenza per poi dare sfogo a tutto noi stessi il venerdì con la grande grigliata di Poveri Mabelli.
Il
venerdì, sì, con le mangeremo le bombette nel primo venerdì di Quaresima. Non so,
l'anno scorso non c'erano.
No, dai, ma quest'anno però fa la cosa giusta, è a Fieraro.
Ah, è vero. Vabbè,
a Fieraro vediamo. C'è tanto spazio per cucinare.
Vediamo, speriamo le bombette. Allora, a domani. Domani, tra l'altro, una puntata da collezione perché.
Tra l'altro.
Sarà Alone in solitaria.
Domani, probabilmente, Alone in solitaria con un dismacchione Uccel di Bosco.
Sai che credo fosse l'unica?
No. Sei stato malato anche.
Sì?
Sì, sì.
Vabbè, ci sentiamo domani o mercoledì. Ciao!
Ciao!